All'inizio degli anni 70 il quartiere di Calvairate fu sconvolto da una serie di episodi che le cronache dell'epoca etichettarono come frutto di una sindrome, la sindrome di Calvairate. Tutto nacque tra la fine del 1971 e gli inizi del 72. Ma che cosa era successo? Lo scalpo di una bambola abbandonato in una strada, insanguinato. Oggetti di donna lasciati lì vicino. Sigarette, portocchiali, agendine degli anni precedenti, quelle che le banche regalavano ai clienti più affezionati. Succedeva in diversi posti del quartiere, via Greppi, piazza Insubria, via Strigelli, fino all'ortomercato. E poi giovani coppie sparite e mai più ritrovate, alcune delle quali avvistate per l'ultima volta in zona. All'inizio sembrava normale amministrazione, ma poi si diffuse l'idea, alimentata dai giornali, che dietro ci fosse un vero e proprio disegno, fino a che la cosa cominciò a diventare motivo di panico sempre più crescente. Così aumentò negli abitanti di Calvairate la percezione che le notti nel quartiere erano diventate improvvisamente pericolose. La luna illuminava anfratti limitati, coperta dalle palazzine dell'Aler e dalle nubi di fumo, relax degli spacciatori. Gli alberi piantumati ormai da un decennio soccombevano allo smog che drogava l'aria e non restituivano ciò che promettevano, che l'amministrazione aveva promesso al posto loro. Anzi, rubavano la poca aria buona che c'era senza restituirne. Era soffocante passeggiare. Ma tutto ciò era davvero a causa degli alberi. I bimbi uscivano solo per andare a scuola e il passo dei genitori o dei nonni, quando se li riprendevano dal tempo pieno prima che facesse davvero buio, era come quello del condannato a morte, lento il cammino per non allarmarli, ma i pensieri erano veloci, velocissimi. Cosa succederà stanotte? E stanotte era tra poco, stanotte sarebbe arrivata subito dopo adesso, e adesso era già stasera. Gli uomini avevano da poco cominciato a organizzare le ronde, ma era solo una scusa per ritrovarsi in un bar e scacciarsi la paura a vicenda. Erano branchi che avevano bisogno di sentirsi tutti nella stessa caverna, ma guai a uscirne. E poi i confini erano labili, fino a dove spingersi? Era una questione che riguardava solo il quartiere? E dove iniziava e dove finiva il quartiere? Bastava presidiare una o due piazze? E quali? Chi era l'inseguitore e chi era l'inseguito? Nel frattempo, gli scalpi, gli oggetti, poi gli indumenti, sempre più intimi. Quello che mesi prima era sembrato un macabro scherzo, sembrava adesso un vero e proprio rituale che qualcuno celebrava invisibile ma presente. Che cosa stava accadendo? Perché Calvairate si risvegliava ogni mattina con dei segni visibili di assurde scomparse? E poi chi era a scomparire? Un gruppo di ragazzi decise di approfondire la questione nel modo più tradizionale possibile, e cioè appostandosi, di sera, divisi in piccoli gruppi in diverse zone del quartiere. Ma niente, le apparizioni di oggetti continuavano. Una volta uno di loro si accorse della presenza di una serie di copertine di libri in piazzale Martini. Si trattava di copertine senza pagine interne, erano gialli tascabili venduti a buon mercato nelle edicole. Sembrava un indizio. Le copertine avevano immagini illustrate di fari, della macchina accesa addosso a donne spaventate o ladri che si inserivano furtivi in una casa. Le indagini e le ricerche si concludevano sempre con un punto e messa al bar e con un tentativo di rianalizzare il fenomeno, di riorganizzare le risorse. Oltre agli scalpi cominciarono a vedersi in giro cadaveri di animali domestici trucidati. Il livello dello scontro si sta alzando, disse, profetico, qualcuno. Ma non avevano capito niente, nessuno aveva capito niente. La verità era tutt'altra e fu scoperta per puro caso da un bambino, una domenica mattina. Il bimbo, che oggi è un meraviglioso cinquantenne che vive ancora nel quartiere e che mi ha raccontato questa storia, una domenica mattina dell'inverno del 72 si trovava con suo nonno in piazzale Martini. Mentre giocava, a un certo punto si accorse che c'erano dei rametti che coprivano una specie di buca. Allora si avvicinò e li prese fino a toglierli uno a uno. Poi si accorse che nella buca c'era una bottiglia con dentro un messaggio. Era una bottiglia di gassosa, di quelle da un litro con la bandiera americana. Il messaggio era scritto in un foglio arrotolato e una delle estremità usciva di qualche centimetro dal collo di vetro. Il bambino portò la bottiglia al nonno che, incuriosito, prese il messaggio e lo lesse. Dopo averlo letto cercò subito una panchina e vi si accasciò, con lo sguardo allucinato. Il bimbo gli andò incontro come per aiutarlo, ma l'uomo gli fece segno di stare fermo dov'era. Poi piano piano si ricompose, impiegando un tempo che al bambino sembrò lunghissimo. I due rientrarono quindi a casa e lungo la strada del ritorno il piccolo chiese al nonno che cosa fosse successo. L'anziano rispose che era un messaggio di aiuto. C'era qualcuno che aveva bisogno di aiuto. «E perché ha bisogno di aiuto?» rispose il bambino. «Perché non sta bene», rispose il nonno. «E che cos'ha? Ha un pensiero in testa, uno che gli dà fastidio. Per questo chiede aiuto». Il bambino tacque. Una volta a casa, il nonno si riunì con la nonna, la figlia, il marito della figlia e il bambino li sentì confabulare. Poi il padre chiamò un ragazzo, uno di quelli che pattugliavano le piazze, che dopo un po' si presentò a casa. Confabularono anche tra di loro e fu in quel momento che il bambino sentì per la prima volta la parola sindrome. O forse l'aveva già sentita, l'aveva sentita in qualche sceneggiato che la mamma guardava la sera sul secondo canale. Anzi, no, a scuola. A scuola gli avevano detto del lupo mannaro e quella parola, sindrome, l'associava sempre al lupo mannaro. «Nonno, ma c'è un lupo mannaro nel quartiere?» Il nonno lo guardò stupito. Il bambino inconsciamente deve aver pensato «Cazzo, ci ho preso!» E anche il nonno inconsciamente avrà pensato «Cazzo, ci ha preso!» Il nonno, che non era abituato a certe sottigliezze, decise di dirla tutta. «In un certo senso sì, ma non deve aver paura, perché non fa del male, anzi ha bisogno di aiuto ed è piccolo come te». Poi aggiunse, quasi leggermente sorpreso da se stesso, «Diciamo che è un pupo mannaro». «Un pupo mannaro? E che fa il pupo mannaro?» «Il pupo mannaro esce di notte e dissemina le cose che ha in casa sua». «E perché?» «Perché vuole dire agli altri che lui c'è». «E perché?» Il nonno non riuscì più a tollerare le domande sintetiche e puntuali del bimbo. La sua fantasia era giunta al limite. Subentrò quindi la mamma. Il bimbo la notte si trasforma in un pupo mannaro perché ha bisogno di dire agli altri, di aiutarlo perché è da solo. Adesso che abbiamo letto il suo messaggio andremo a prenderlo e lui non sarà mai più solo. Era successo che i genitori del pupo mannaro, in effetti, lo avevano lasciato solo, per non tornare più, ma erano rimasti tutti e due nel letto. E lui aveva bisogno di dirlo agli altri. Nessuno aveva fatto caso a un bambino che la mattina o il pomeriggio, quando tutti erano indaffarati negli uffici, nelle fabbriche, in mezzo al traffico, nelle assemblee, usciva con una busta piena di teste di bambole e di oggetti della mamma, di pacchetti di sigarette, di libri gialli, di agendine di papà. Lo cercavano tutti di sera. Tutti pensano che le cose così possano accadere solo di notte. E tutti pensavano che le sparizioni delle coppie fossero legate con quegli episodi e che fosse tutto un unico disegno. E perché poi? Perché pensarlo costa meno fatica. Com'è stupida la gente quando non pensa. Pupo Mannaro è stato poi trovato a casa sua, finalmente. Ha detto, ma che ne è stato di lui? Vive ancora a Calvairate. Anche lui, oggi, è uno splendido cinquantenne. Che ti racconta la sua storia, se solo glielo chiedi.